Io spero non l'abbiano portata apposta, c'era mal di schiena.
No, certo che il nodo più grosso resta Gudmundsson, perché poi la partita di ieri lascia il tempo
il
Trova.
Nodo più grosso,
però anche ieri è entrato, cioè aveva sui piedi il pallone buono
il
e non l'ha buttata
più
dentro.
Grosso, e quello è un nodo importante, ma il nodo più grosso è la domanda che ora faccio a un compagno di viaggio di Radio Firenze Viola,
che io stamattina ho già disturbato, perché
amico,
tutti e due abbiamo già nel mirino
un
grandi,
bravissimo, col volete andare nelle Azzorre, lo so nelle
Azzorre dove mangeremo lo squalo,
sì, lo squalo bianco ve lo danno loro, lo squalo bianco.
Massimo cerca un ristorante che faccia la grigliata di squalo bianco.
Voi siete malati,
lo troviamo,
voi avete problemi, vi mando delle bistecche di là. Arrivo, vi faccio catapultare, sai,
voglio vedere quante ore di volo,
bistecche, ma quelle vere, no, di squalo. Allora, Massimo Marianella, un amico, un
ciao,
compagno,
amici,
un
Massimo.
Grande, oggi è una buona giornata, dai, oggi è una buona giornata, che inizia con questa domanda che ho fatto prima, che secondo me è più grande poi di ogni altra domanda. Ecco, hai la speranza che il presidente commisso esca da questa lunga volata, da questa lunga rincorsa, dove lui si è messo anche in gioco, perché ha preso le decisioni importanti, tipo
domani ore 18 conferenza stampa di fine stagione.
Eccoci, perfetto, mi sembra una cosa
così
giusta.
Ti ho dato subito la news.
No, ma è bello, è una cosa bella, con la voglia di provare a fare un qualcosina in più, Massimo.
Io credo di sì, innanzitutto buongiorno a tutti, io credo di sì, non è mai mancata questa voglia, sono le tempistiche che nel cuore, nella mente della tifoseria e in parte di noi media sono diverse dalle tempistiche di costruzione della Fiorentina, che secondo me non ha finora sbagliato nulla se consideriamo che è sempre stata una crescita. C'è mancato un trofeo in questo percorso di crescita, che però io non mi stanco mai di ripeterlo, è un percorso sano, è un percorso senza debiti, è un percorso assennato, forse troppo economicamente assennato, anche se, come avete ricordato spesso voi, i soldi sono stati spesi, a volte tanti, non sempre benissimissimo.
Certo.
Però per rispondere alla tua domanda, la risposta è sì, io credo che vogliano crescere e che vogliano far cambiare in maniera magari più netta, dando una, veniamo dal Gran Premio di Monte Carlo, una sterzata molto forte a quello che è stato il percorso adesso della Fiorentina. Cioè la costruzione in tutti i sensi, compreso il Viola Park, è stata tutta giusta per le basi che sono state messe, per anche il roster che, come ha sottolineato anche Palladino prima della partita di Udine, regala una grande base, quindi la base economica, la base strutturale, la base societaria e la base anche tecnico-tattica adesso c'è. Su questa base bisogna costruire qualcosa di un pochino di più. Io mi sono arrabbiato in questi giorni quando sentivo dire la coppetta, è una società senza ambizioni, la mediocrità. Non è vero, chi lo dice sbaglia nella mia mente,
certo,
non
certo.
Vuol dire accontentarsi, vuol dire fare un percorso che è stato probabilmente meno rapido di quanto non ci si potesse augurare,
sì.
ma non ci sono stati clamorosi passi indietro. Auguriamoci che ci sia una forte accelerazione. Io credo che la volontà sia quella. Sappiamo chi è l'allenatore, perché dopo ieri sera non c'è nessun dubbio,
certo,
su chi sarà l'allenatore,
certo.
E devo dire anche con merito, perché poi se andiamo a leggere i freddi numeri sono tutti dalla parte di Palladino. Quello che non è dalla parte di Palladino è il gioco espresso, un'identità di gioco che a me, alla mia visione, un po' mancata in tutta la stagione, e guarda che le ho viste tutte le partite della Fiorentina,
sì.
La costruzione dei singoli ne ha portati nel discorso pre-partita un po' troppi dalla sua parte, tanti sono merito suo ma non tutti sono merito suo, De Gea non è merito suo, con tutto l'affetto per Palladino, però ha fatto bene, ha riportato la Fiorentina in Europa, perché comunque riporta la Fiorentina in Europa, lo fa al sesto posto, lo fa in una stagione difficile che, se la interpretiamo come una stagione di crescita, io voglio interpretarla così.
Esatto, c'è anche, è la mia ragionamento, bravo.
C'è anche la mano dell'allenatore.
Non c'è dubbio, e ti dico, io mi spero che domani la conferenza stampa
interverrà anche Commisso,
inizi con questa riflessione che fu quella di Commisso l'anno scorso attraverso un comunicato, stavolta forse speriamo con le parole, che lui cosa disse l'anno scorso? Io voglio fare meglio, la prossima stagione voglio fare meglio di quest'anno. Quindi se ripete lo stesso concetto, quindi non concetti vaghi, ma un concetto diretto, vuol dire che veramente l'obiettivo chiaro e definito è l'Europa League, perché se vai al quinto posto non esiste giri strani che non ti possono portare in Europa League, ecco. Quindi vorrei questo messaggio, così almeno alzare un po' l'asticella con l'equilibrio, diceva Massimo Marianella prima, mai in maniera sguaiata o con strappi, ma con una crescita continua. Ecco, l'anno scorso voleva una crescita di classifica, l'ha avuta, purtroppo dall'ottavo al sesto posto non abbiamo ottenuto quello che noi speravamo, cioè l'Europa League. Ora alzare l'asticella vuol dire puntare al quinto posto, vuol dire puntare, se sbaglia una delle grandi, anche a stare in zona Champions. Quindi devi fare una squadra di un livello assolutamente altissimo. Massimo, prima di andare alle mille storie di questa Fiorentina, poiché sai che comanda nel nostro mestiere la cronaca dice che oggi è ufficiale, anche se non c'è un comunicato, che Kayode resterà in Premier al Brentford, e ci domandavamo con Tommaso, pesa di più su una bilancia che ovviamente è abbastanza in equilibrio i soldi importanti che arriveranno, 18 milioni, o pesa il fatto che perdiamo un giocatore che dopo tre mesi,
giovanissimo,
dopo tre mesi una squadra inglese ha già deciso di confermare?
Vedo un equilibrio, nel senso che i soldi sono buoni, però la perdita, secondo me, conoscendo anche il ragazzo, i valori personali del ragazzo, l'attaccamento che aveva alla Fiorentina, è una perdita anche all'interno dello spogliatoio. Quest'anno perdere Kayode nel corso della stagione ti ha levato alternative a destra, in parte potenzialmente anche a sinistra. Io l'avevo visto giocare in primavera anche a sinistra, quindi ti ha levato alternative. Devi sperare che il ritorno di Fortini possa dare quelle alternative là. 17 milioni di euro sono una cifra buona per la Fiorentina in entrata, quei 13 milioni di pounds in uscita per il Brentford non sono nulla. Io avevo detto a Tolo, l'avevo detto al mio amico Gian Nattasio un mese fa, guarda che il Brentford lo riscatterà perché sta facendo bene, perché adesso è titolare in Premier League, titolare in Premier League con i soldi lì è uno scherzo.
Allora andiamo alle mille storie ora che ci accompagnano. Partirei da Ken, ovviamente, perché è quello che ci tiene più col fiato sospeso. Massimo, stamani chiedevo a Nicolò Ceccarini che peso dovevo dare a questa voce di un interessamento del Manchester United per il nostro centravanti, che ricordiamo ha una clausola da 52 milioni. Lui mi ha detto che l'entourage di Ken non gli ha dato nessun interesse forte del giocatore su questo Manchester United. Te che conosci bene il calcio inglese, conosci benissimo anche insomma il peso che può avere il Manchester dirigenza, è una realtà che temi qualche altra realtà sull'Arsenal, che invece piacerebbe a Ken?
L'Arsenal levalo in questo momento dalla lista, perché l'Arsenal ha una lista di attaccanti e nei primi 5 nomi non c'è Moyen.
E noi siamo felicissimi,
fa piacere
che non gli venga a mente. Bene,
questo te lo garantisco. Manchester United credo che tra qualche giorno confermerà l'acquisto di Matheus Cunha, che non è una vera e propria prima punta, ma costerà come una vera e propria prima punta. È un attaccante di movimento, è un giocatore forte che viene dal Wolverhampton, che ha appena rinnovato il contratto, ma andrà al Manchester United. Manchester United si ritrova Højlund, che ha pagato 80 milioni e che è stata una delusione clamorosa, l'ex attaccante dell'Atalanta, e a Zirkzee. Sta provando a prendere De Lapp per fare numero in attacco. Io sinceramente non so, la voce di Ken al Manchester United a me non è mai arrivata. È chiaro che hanno la potenzialità di poterlo prendere se vogliono, perché qui risiamo ai conti che facevamo,
sì,
in tasca.
Però ne avrebbero uno più di mille, eh? Cioè prima, sì, cioè, dovrebbero, sì, anche fare uscire, sì, qualcuno magari per fare questo.
Sì, io non credo. Io, se ti dovessi fare un nome, direi che il Chelsea cerca un attaccante, che il Tottenham cercherà un attaccante.
Ma pare che il Tottenham non sia tra le mete che più entusiasmano Ken. Questo è il messaggio che c'è.
Io vi apprezzo, però lo sai, io sono curioso di vedere anche in Italia, perché per me anche in Italia qualcuno bussa.
Ma lui dice che il Napoli, si dice il suo mondo, che il Napoli non sia, a parte il Napoli, io non vedo altre realtà, non sia una delle priorità di Ken, ecco, in questo senso.
Ti dico la verità, sensazione. Io non conosco molto bene tanti giocatori della Fiorentina, non conosco così bene personalmente Moise Ken da dirti penso che faccia questo, penso che faccia quell'altro su una base. Te lo dico a sensazione.
Sì.
Allora, tutto quello che si è detto di Ken, no, la gratitudine, no, il mondiale, ci credo zero, sinceramente. Perché il mondiale lo può giocare anche se diventa l'attaccante del Tottenham, dell'Arsenal, del Bayern, certo. Prende un aereo, arriva a Firenze e va a Coverciano. Cioè, il mondiale, stare vicino a Coverciano, la gratitudine, ci credo poco. Credo invece che lui sia felice a Firenze e sia felice di mettere la maglia viola, e quindi il mio percepito è che lui possa decidere di lasciare questa cosa che gli piace, che lo ha colpito, che lo ha preso, che lo ha abbracciato molto forte e che lo ha fatto rendere come non mai, per un qualcosa di livello superiore, inteso come nome del club, Manchester United, Real Madrid, Barcellona, sì, Arsenal, sì, Bayern, quei club lì, o magari dire benissimo, sono stato dominatore come attaccante in Italia, vediamo se riesco a esserlo nella Liga o nella Premier. Ecco, io questa è la mia sensazione, e quindi io sono d'accordo con il direttorissimo Ceccarini, ci siamo anche sentiti su questo. Io ho una percentuale forte che Ken possa rimanere anche per scelta e per volontà, ce l'ho. Dopodiché, caro Luca, tu sei una firma importante, e lo sei stato anche nel mercato, sai una cosa, che è quello che io temo molto di più. Esistendo una clausola, esistendo il mondo degli agenti,
non c'è dubbio,
se 3 mesi fa, 4 mesi fa un club ha avvicinato gli agenti dicendo guarda, noi paghiamo questa clausola, tu avrai il corrispettivo che un professionista merita, mettiamola così, dacci una mano a portare il giocatore, io questo non lo so e non lo posso sapere, ma nel mondo dello sport e del calcio queste situazioni esistono. Ti dico la verità, è quella che io un pochino temo di più.
Non c'è dubbio. Allora Massimo, ti chiediamo,
ce lo regali un minuto, Massimo,
ti facciamo subito.
Solo un minuto?
No, grazie, ciao. Radio Firenze
Viola. Ancora in diretta in questo lunedì 26 maggio, il giorno dopo si possono definire gli scrutini scolastici.
Sei promosso. Ti eri promosso sempre.
No,
io di rado,
però già essere rimandato.
Spesso rimandato.
È una Fiorentina.
Io andavo 4 a matematica, 3 a fisica.
Ma lascia perdere.
E al liceo classico c'avevo. Giuseppina Bosco di Favara,
no,
a provincia
di Massimo, si faceva questo parallelo, no, tra il 6 che uno portava a casa tutto bello, orgoglioso, e lo sguardo in casa era sì, cioè, t'ha preso 6, non è che hai fatto, che è un po' la percezione, che è vero, sesto posto, 5 punti in più,
no, non c'è euforia,
però
dai, lo possiamo
è quarto
dire
anno consecutivo di Conference,
sì.
Quindi Massimo, a tuo avviso cos'è mancato per ritrovarsi oggi a essere un po' più eccitati?
Ma allora, in realtà io ieri sera ero felicissimo, perché la Fiorentina ha una dimensione europea e deve essere in Europa, e quindi essere anche in Conference League è una presenza in Europa che continua, di un marchio, di una maglia, di un colore, di una tifoseria, di una società che deve essere lì. Poi chiunque di noi sogna la Champions League, meglio sarebbe l'Europa League. Poi secondo me il passaggio tra la Conference e l'Europa League è un passo, sono 10 passi come importanza la Champions. Però io ero contento, ma ti dico la verità, anche banalmente, lo dicevo ieri sera dopo la partita al mio amico Giannastasio, ero contento anche per me, nel senso che se la Fiorentina non andava banalmente in Conference io non avrei mai commentato la Fiorentina l'anno prossimo. E a livello personale, per me commentare la Fiorentina arricchisce la mia stagione professionale.
Senti, bellissimo, ma finisci.
No, e quindi io ero contento, credo che la Fiorentina debba essere contenta, dopodiché la stanzuccia dei rimpianti ci deve essere, dove come i cartoni animati entrare, fare un urlaccio da soli al buio, chiudere la porta e riuscire, perché se tu non perdevi qualche punto sciocco qua e là, avevi un'Europa migliore. Però l'importante era arrivarci, anche economicamente. È vero che non ti cambia di tanto i parametri, però un anno in Conference League è valso Moise Kean e qualcosina in più l'anno scorso, quindi economicamente diciamo che la Conference ti ha pagato Kean. Quindi io personalmente sono contento, egoisticamente per me, perché per me venire al Franchi anche solo a vedere la Fiorentina è una cosa bella ed è un valore, lo sono anche per la Viola, perché comunque deve essere in Europa.
Massimo, andiamo alle note che generano grande dibattito. Che facciamo con Gudmundsson?
Allora,
io non lo so.
Io neanche, nel senso che tu hai messo lì 8 milioni e perderli dopo un anno sarebbe un peccato, investirne 17 non convinti tutti, cioè la società e il giocatore, sarebbe un peccato. Io faccio un altro ragionamento: con 17 milioni in giro per l'Europa trovate tantissimi giocatori migliori di Gudmundsson che conoscono il calcio italiano? No. Però ieri lui non è entrato bene neanche ieri.
No.
Prima voi stavate facendo l'esempio dei vostri professori. Io mi leggo a Gudmundsson e vi dico che io in storia e filosofia andavo benissimo perché avevo la professoressa Saggese che adoravo, in matematica andavo male perché avevo la professoressa Dell'Ellis che non amavo. Io ho la sensazione che per Gudmundsson valga la stessa cosa mia con la professoressa Dell'Ellis.
Sì, chiaro.
Quindi quando ieri Palladino dice io ho fatto i complimenti a Moreno, ho fatto i complimenti a Parisi, tutti hanno dato, anche quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno dato quella disponibilità io farò un certo tipo di scelte, dice in conferenza stampa cambiando il tono. Vi è venuta su la figurina di Gudmundsson a voi? Un dubbio io ce l'ho, perché sennò a chi si riferiva?
Sì.
Gudmundsson è un grande talento, secondo me è un talento meraviglioso che devi lasciare, parole anche di Palladino, pre-Udine, a briglie sciolte. Deve trovarsi lui la posizione, deve essere intelligente la squadra, l'allenatore, di dargli una dimensione per farlo partecipare al gioco, farlo compenetrare in un gioco che quest'anno questa cosa io non l'ho vista. Poi gli infortuni, la distrazione diciamo del tribunale, il poco feeling almeno apparente con l'allenatore, una squadra nuova, c'erano mille motivi. Voi scommettereste ancora su questa situazione qui?
È dura.
Io vi direi di sì, con un asterisco. Devono essere onesti lui e l'allenatore, cioè se non si prendono, non si prendono, e allora non lo farei.
No,
invece questo rapporto può andare avanti in tutta onestà, allora lo farei.
Però analisi, permettetemi, deve essere onesta anche la società, cioè io suppongo
ma soprattutto
che oggi
devono essere onesti, come ha detto
loro
Massimo,
due
allenatori,
loro due,
guarda, certo. Un'analisi
però anche la società, perché la società investe sul calciatore, può benissimo andare dall'allenatore e dire guarda Raffaele, io non è che sia entusiasta di come mai gestito un calciatore che ho pagato 8 milioni di prestito che devo riscattare altri 17.
E questo è società. Però l'onestà primaria deve essere dei protagonisti, perché se si prendono in giro loro, poi prendono in giro la società e prendono in giro tutti noi.
Allora, no, poi è un problema, poi diventa un problema.
Lì devono essere proprio sinceri e non c'è niente di male, ragazzi, la vita è fatta di rapporti che non decollano.
Esatto.
E come dice Pino Vitale, se c'hai un grande problema al braccio, è meglio tagliarsi il braccio e morire di cancrena. Ecco, pazienza, buttato via 8 milioni, te ne avanzano 17. Cioè, l'analisi è risparmio 17 milioni per investirlo in un'altra maniera. Perché l'errore clamoroso, come ha detto Massimo Marianella perfettamente, sarebbe investire senza essere convinti al 99,99% che entrambi vogliono questo. Entrambi, perché sono due caratterini, secondo me sono due caratterini, non uno solo. Tutti e due sono due caratterini.
È così, però è meglio lasciarsi sull'altare che un matrimonio che non funziona.
Bravo. Ah. Ricordatevi i giocatori che sono andati via dalla Fiorentina. L'allenatore c'ha il suo carattere, sono per malosetti un po' tutti. Palladino. Allora, Palladino, anche lui ha fatto
deve
per
migliorare.
Me, anche per me lui ha fatto migliorare. Una stagione da 6. Ha fatto buone cose,
però,
mi è piaciuto moltissimo
però,
nella comunicazione,
sì.
Perché finalmente abbiamo trovato un allenatore. Quando vi raccontano le barzellette che dicono ah, è la società che non vuol far parlare... No, il signor Palladino ha chiesto di parlare, ha parlato tutte le partite, anche quando io, se fossi stato il direttore della comunicazione, probabilmente gli avrei detto, mister, forse oggi è meglio... Quindi bravo. Bravo nel rapporto con buona parte della squadra, perché si è visto che la squadra ci ha provato fino all'ultimo. Deve migliorare in tante cose, secondo me, proprio sull'idea di calcio.
Però come ruolo se l'è gestita bene. Tra l'altro è stato molto bravo anche nel difendersi.
Sì,
perché lui tra venerdì e ieri sera si è difeso alla stragrande anche di fronte ai detrattori. Poi ha detto capisco chi... vorrebbe
e
di più,
tutto bene.
Ma è arrivato sesto, centrato l'Europa, era il primo anno su una panchina più importante come quella rispetto a quella di Monza.
No, sta bene, però a Massimo vorrei chiedere proprio di, parlo di calcio ora, proprio di atteggiamenti tattici, di scelte tattiche, di scelte di giocatori. Qual è il salto di qualità che ti aspetti da Palladino su questo fronte? Quindi non comunicazione, non come sorride, come parla, quando manda in campo la squadra.
Guarda, lui è arrivato secondo me dove doveva arrivare quest'anno, ma ci ha messo troppo tempo. Se c'è una cosa che gli posso rimproverare io è questa, cioè quando tanti dicevamo ma questa squadra non riesce a supportare un centrocampo a due, è stato troppe settimane con il centrocampo a due. In questo senso è stata una delusione per me. L'identità di gioco è quello che io mi auguro dia subito alla squadra l'anno prossimo con un piano B, perché quest'anno in tanti abbiamo sottolineato, l'avete fatto voi tante volte, che Ken ha risolto tanti problemi, una buona difesa, che poi non è vero che è stata solo una difesa, perché per merito di Palladino Mandragora ha fatto una grande stagione ieri.
Esatto.
A me Fagioli è piaciuto tantissimo, Fagioli a me è piaciuto tantissimo anche nel primo tempo, cioè prima che segnasse, secondo me Fagioli era il migliore in campo della Fiorentina ieri. E quando passeranno un po' di nuvolette nere sulla testa di questo ragazzo, è un talento meraviglioso. Ieri l'altra grande notizia è che la Fiorentina si ritrova un giocatore importante, se non erro, con un contratto fino al 2028.
Sì.
Che è molto importante. Quindi io, se proprio mi fai esprimere un desiderio, quello che vorrei da Palladino è un'identità di gioco con un piano B, cioè sì, se la situazione Ken non funziona, noi siamo organizzati anche a fare questo, questo e quello, che io quest'anno non ho visto. Però in tanti hanno e abbiamo sottolineato solo i difetti di questo ragazzo, che è un ragazzo giovane come età da allenatore. E quindi, secondo me, nella sua prima vera stagione importante, si poteva da lui ottenere anche di meno di quello che poi non ha avuto la Fiorentina. È vero che tutto cambia ieri notte, perché se lui perde con l'Udinese, la Fiorentina non arriva in Europa, arriva magari nona, stiamo facendo un altro tipo di discorso. Però siccome ha vinto e ha portato la Fiorentina in Europa, la Fiorentina è arrivata sesta, io credo che lui abbia fatto, anche a livello personale, con una poca identità di gioco, con il fatto di averci messo troppo a trovare alcune soluzioni, però ha fatto una buona stagione. Mi verrebbe da dirti che merita anche più del 6, secondo me, a livello personale, facendo le considerazioni di un'annata difficile e del suo primo anno. L'anno prossimo si può chiedere qualcosa di più, ma io credo che lui sia pronto a dare qualcosa di più, e quel qualcosa di più per me è l'identità di gioco.
quanto lo dovrà difendere di più rispetto agli ultimi tempi la società, Massimo, che tanto
speriamo,
lo sai,
speriamo mai. Speriamo mai, vuol dire che va bene la Fiorentina,
perché un po' il rischio di partire, no, con i mitra spianati, questo allenatore ce l'ha, il clima e l'ambiente lo conosci e sai come si ripartirà.
Sì, io mi aspetto molto anche dalla conferenza stampa di domani, che mi hai detto tu, io neanche lo sapevo che domani c'era questa conferenza, sì. E già sarà un primo passo importante. L'aiuto migliore che gli possono dare è un buon mercato, è tenere i giocatori di cui lui ha bisogno, quindi ovviamente De Gea, secondo me importantissimo, e Cataldi per questa squadra.
Sì, 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 sì.
Si potrebbe addirittura pensare a Colpani, dando un po' di giustizia a questo ragazzo, cioè facendolo giocare nel suo ruolo. Non ha mai giocato una partita nel suo ruolo quest'anno, al di là dell'infortunio, liberandolo di quei giocatori, e qui ripeto che il colloquio in tutta onestà con Gudmundsson è fondamentale. Se gli danno una buona, c'è già una buona base, se gli mantengono questa buona base e la Fiorentina prende quei due, tre giocatori che possono far veramente fare il salto di qualità a questa formazione, secondo me il modo migliore per tutelarlo è questo. Io, come ricorderete l'ultima volta che sono venuto in redazione, altra cosa che amo tantissimo venirvi a trovare in redazione, sono un pochino più preoccupato dalla gestione di chi torna, perché di quelli che tornano, a parte i ragazzi, i Bianco, Amatucci e Fortini, non tutti sono proprio graditissimi nel roster del prossimo anno.
Sì, sì, è vero.
Però non so quanti, cioè lì ci vuole una clamorosa abilità di gestione, essendo disposti anche a perderci, ma liberare quei giocatori, poi per carità io ne conosco tanti e sono tutti simpatici, bravissimi, non lo farebbero, ma il problema molto spesso nelle squadre sono quei giocatori scontenti perché giocano poco, perché non giocano per niente.
Non c'è dubbio, le chiacchiere preallenamento,
quella parolina in preallenamento più prima dell'allenamento, sì, sì, quella parolina in meno, e quindi quello sarà un dato delicatissimo. Tu, stavamo facendo in redazione i conti, quanti erano? 11?
Sì,
12?
Sì.
Devi gestire,
escluso ragazzi, escluso ragazzi.
Esatto,
perché poi
E quindi devi essere bravo a, io credo che Biraghi verrà riscattato, 1 milione il Torino lo darà per tenere Biraghi, che non ha fatto per niente male. Gli altri rischi che ti tornino quasi tutti,
forse i Conè, non so, ma non so, vediamo
non
cosa fai,
so.
Ma bastano gli Inzola, Baracche, Sabiri, ma ce n'è uno più di 1000, ragazzi.
Infantino. Cioè, bisogna fare un lavoro molto complesso,
certo.
E quello non è facile. Guarda che io ho amato molto le parole di Guardiola quando la scorsa settimana ha detto: io chiederò al mio club, come una delle clausole per rimanere, che non mi diano un roster con troppi giocatori. L'ha detto in conferenza stampa, ha detto: io non voglio più avere 5 o 6 giocatori a cui io tutte le volte devo dire rimanete a casa perché non vi porto in trasferta, o andate in tribuna. Poi, con scena molto teatrale, ha detto: la mia anima non lo sopporta. Però
no, ma è così,
quello che dice.
Guarda,
ha ragione.
Ci sono degli allenatori, mi dicevano, che impazziscono perché addirittura, Massimo, nelle partitelle del giovedì 4 stanno fuori.
Certo, ma
è sempre soliti,
ma stiamo
anche
parlando delle partitelle fra di loro del giovedì, riesce a giocare nemmeno su 22.
Certo, infatti.
Guarda,
lui dice: io vorrei avere 20 giocatori potenzialmente titolari, e poi se serve qualche giovane che mi arriva dal settore giovanile, se c'è una pandemia di emergenza, ma se no, perché averne tanti non serve. E a me ha colpito, perché io ho parlato anche privatamente con tanti allenatori che mi dicevano: a me non importa se quello va scontento in tribuna, perché a me se no fra un anno mi cacciano, quindi io devo fare risultati. Io voglio 3 terzini sinistri titolari, 3 centrocampisti titolari, poi se qualcuno va in tribuna non mi interessa. E invece, secondo me, come rispondevo a questi allenatori anche personalmente, è sbagliato. Sono stato contento che Guardiola lo ha detto.
Sì,
ora, il problema della Fiorentina è diverso, perché è una gestione di gente che ritorna e che quindi sa già che non è esattamente nei piani della squadra, però è un capitolo secondo me tosto da trattare con cura e di non facilissima soluzione.
Certo. Tra l'altro ti devo dire che la grandezza del Viola Park potrebbe anche aiutare in questo senso la Fiorentina, voglio dire, mi ricordo
una squadra gli dà
no,
un
mi
campo.
Ricordo quando la Juventus lasciò i Felipe Melo, gli Aquinta, che si allenavano da un'altra parte con un allenatore professionista, per carità,
sempre
di Dio,
al Viola Park,
ma proprio per evitare le parole di prima e dopo l'allenamento. Massimo, mi ha già risposto su Colpani, tra l'altro con una riflessione che, della quale invito tutti a farci un'analisi, perché anche dare l'opportunità a questo ragazzo di dare un altro anno nel suo ruolo, e non perché buttiamo via 4 milioni, ma perché potrebbe meritartelo. Mi resta la richiesta su altri due giocatori, tuo parere. Uno è Beltran, che purtroppo, a cui io voglio molto bene, ma per ora mi è rimasto Beltran, cioè è uno che non va né avanti né indietro, e l'altro è Dodò, che io invito tutti a pensare che poi, se lo vai a guardare solo sull'aspetto di ciò che produce in campo, è un giocatore buono ma non stravolgente, nel senso non fa tanti gol, non fa tanti assi,
però,
non difende benissimo, ma è un trascinatore, è un leader, uno che porta
uno dei
positività,
tuoi schemi di gioco,
è uno che accende lo stadio, uno che, quindi
no, poi,
questo lo metto su tutto
al lancio di De Gea, per Ken l'altro
che
schema,
che ne pensi di questi due giocatori?
A destra.
Allora io Dodò lo terrei se contento, perché uno dei dati forti di Dodò è il sorriso anche all'interno dello spogliatoio,
sì.
È grande uomo squadra anche per l'entusiasmo che porta. Se non è entusiasta, allora perdiamo tanto di questo ragazzo che, come dicevate voi, assist non tantissimi, gol pochissimi. È un giocatore estremamente utile e io, con tutta la stima, non credo che Fortini sia pronto, arrivando a fare quel ruolo lì, da titolare quelle che dovrebbero essere le ambizioni della Fiorentina. Quindi direi di no, quindi cercherei di tenerlo. Dopodiché, se tu mi dici arriva un club che mette sul tavolo 35-40 milioni, io lo darei. Però siamo sicuri che esista un club che arriva e mette, perché ho sentito fantasie sul Liverpool. Il Liverpool prende Frimpong e ha rinnovato fino al 2029 il contratto di Bradley. Il Barcellona ha Koundé titolare e non credo che possa pensare di pagare 40 milioni un'eventuale riserva. Quindi quali sono questi grandi club che potrebbero offrire grandi cifre? Io spero che trovino il modo di mettersi d'accordo, perché Dodò ha bisogno della Fiorentina, la Fiorentina ha bisogno di Dodò, però io lo terrei. Beltran, io sono molto affezionato al ragazzo.
Guarda, è un ragazzo d'oro,
mamma, sì, fa il calciatore.
Sì, anche mia zia lo era, però non giocava nella Fiorentina.
È un ragazzo d'oro, sì. Esatto. Quanti gol ha fatto? 4.
No, esatto, cioè mia zia era una persona
meglio
meravigliosa.
24 gol, esatto, ha un caratteraccio e si sta vicino.
È veramente, veramente difficile trovargli una collocazione. Con e senza valutazioni del gioco di Palladino, il non gioco di Palladino, cioè io credo che sia difficile da collocare in questa realtà.
Basta, dai, Massimo. E poi se lo dici da tempo, io sai che ma anche
io,
Luca, siamo dei difensori, io caro Calamai mi sfilo.
No, ma mi dispiace,
basta,
perché
basta,
anche ieri,
voglio bene, anche ieri.
Allora, cioè, è un giocatore. Allora, per me
sono due anni, sono a Fappacelle, dopo 45 minuti dici ma Beltran
è il 18esimo.
Che scrivo?
È il 18esimo, perché
Beltran anche ieri era un fantasma.
Dai, dice ma corre.
L'impegno, l'impegno non è mai non deve mai essere sostitutivo della qualità.
Esatto, è questo.
E purtroppo io fattivamente l'avrò visto in 5-6 partite in queste stagioni alla Fiorentina, quindi sinceramente io penso che lui dovrebbe ripartire dal campionato spagnolo, onestamente, cioè con quei ritmi, una dimensione che può ridargli quella posizione da 9.5 che esiste nel calcio argentino, che da noi non esiste, però nella Fiorentina, onestamente, no.
Evitiamo il Rayo Vallecano in Spagna, perché poi
vorrei
il tuo parere, su che cosa aspetta
quest'anno
Tommaso Loreto. Perché? Perché
ma non questo, parliamo di cose serie. Quest'anno si vince per la Coppa maledetta.
Ma allora, i pericoli, almeno così mi hanno portato, sono Nottingham Forest, credo sia una buona squadra, no? Allora, insomma, quest'anno Nottingham Forest, Rayo Vallecano, Mainz e Strasburgo. Queste sono le quattro squadre dei quattro campionati più importanti.
Sì, se la Fiorentina viene puntellata bene è più forte di tutte e quattro.
Ecco, e di queste chi è la più temibile secondo te?
Beh, ovviamente il Nottingham Forest, però
l'inglese.
Se esce bene dall'estate la Fiorentina, se esce bene dall'estate è più forte e sarebbe la mia testa di serie numero uno della Conference.
Quindi questo è un dato importante, perché insomma, allora io non è che sono appassionato, lo ripeto, io sognavo un'operazione alla Napoli oggi. Cioè la Napoli che l'anno scorso arriva decimo perché aveva paura che anche la nona facesse la Conference e poi vince lo scudetto. Cioè è una società che volutamente punta tutto sul campionato, ma poi se facciamo la Conference la dobbiamo vincere.
Bisogna provare a vincere.
Questa volta e io guardate, più che gli inglesi sono temibilissimi, lo sappiamo, però poi non sai mai come arrivano, no? Perché sono un campionato estenuante, puoi trovare insomma l'Aston Villa che non ci arriva, il West Ham arrivò male, diciamoci la verità, ora il Chelsea naturalmente è talmente forte, ma io temo sempre, quando è uscito il Betis l'anno scorso, a me faceva una paura a morire Betis, che Betis è una di quelle squadre che arriva in fondo e vale tanto, ecco. Ma di questo Rayo Vallecano, ma qual è il valore? Questa squadra è un po' misteriosa.
No, però... no, non è misteriosa. È una buona squadra, ma non è neanche il Betis. Ecco, secondo me il Betis anche a livello di individualità è più forte, ma anche nettamente del Rayo Vallecano. Io non so che Nottingham Forest troveremo. Cioè, negli ultimi anni Marinakis ha quasi sempre messo 100 milioni di sterline sul mercato ogni anno. Quindi che cosa prenderà quest'estate? Non lo so, chi andrà via non lo so, perché come noi pensiamo, come ti ho detto prima, se la Fiorentina viene puntellata bene, esce bene dall'estate, è la favorita, però lo faccio scioccamente senza pensare che anche il Nottingham Forest può uscire benissimo dall'estate, non lo so, in questo momento è una buona squadra, però Gibbs White credo che lo venderà. Uno tra Elanga e Hudson-Odoi potrebbe andare via. Wood, che ha già gli anni dei datteri, ce n'avrà uno in più. Poi per carità, quest'anno ha superato 20 gol in Premier League, era dei tempi di Collymore dal 94-95 che un attaccante del Forest non faceva 20 gol in Premier League, però hanno giocatori anche un pochino datati, c'è l'ex Torino Olaina sulla fascia destra, hanno un buon centrale che lo voleva la Fiorentina, Murillo, e poi lui ha scelto il Nottingham Forest. La coppia di centrali è un ex Viola e un mancato acquisto della Fiorentina. È una buona squadra, però non sono dei fenomeni. A oggi, se escono in parità, secondo me, dal mercato, la Fiorentina è più forte.
È più forte. Bene. Massimo, guarda, è veramente una gioia parlare con te, perché è come se si parlasse al bar, che poi voi non lo sapete, ma Massimo Maranello ha detto lui viene volentieri in redazione. Voi non immaginate quanto la redazione è contenta dell'arrivo di Massimo Maranello, perché arriva con dei dolci fantastici,
perché porto le
ma delle robe straordinarie, ma ce le sceglie, ce le cose, arriva qui con questo suo sorriso che apre il
cuore. Allora va bene, parliamo di cose serie. Ti propongo, Massimo, questo tris da scegliere: o Casa Marisca a Ponta Delgada o a Tasca, ristorante turistico con piatti abbondanti, però a me tira molto questo Caish da Sardegna.
Di sicuro Tenerani viene in macchina, ve l'ho detto, anche se deve cavalcare l'Atlantico,
sempre a
lui
Ponta
viene in macchina.
Delgada
a macchina viene, col canotto, ma lui guida,
dove peraltro a ottobre c'è un grado e mezzo più o meno.
Comunque, speriamo di andarci, dai, sarebbe una bella trasferta.
Comunque c'è tante norvegesi, ne ho visto anche un paio. Questo? Io voglio andare al Polo Nord.
Una partita delle donne norvegesi nelle Azzorre. Stai facendo una confusione totale.
No, sono a lavorare.
Hai detto c'è tante norvegesi,
Massimo,
sta parlando delle Azzorre.
La mia serietà. Quindi al limite c'è una curiosità paesaggistica per la quale vado volentieri a nord possibile.
Lorenzo Di Benedetto, Tolo, quando è in trasferta lavora tantissimo dalla mattina alla sera, va con questo foulard, questa sciarpetta con cui lega il telefonino ai semafori o ai pali della luce,
Fiorentina a casa,
e mentre la gente pranzi, merende, cioccolate, io sono lì a fare 27 collegamenti.
Massimo, non so se ripasserai da Firenze in quest'estate, comunque intanto un grandissimo abbraccio.
Ripasso,
e a presto.
Ripasso, e tu lo sai che ripasso, ripasso molto volentieri e vengo con le passe.
E lo racconteremo.
Ti aspettiamo, ciao. Massimo, grazie.
Vi abbraccio.
Allora. Ciao.